Va bene, andiamo con l'ultima diretta di questa mattinata informativa. Siamo al telefono con Estella, ci senti?
Sì, vi posso sentire, ciao.
Ciao. Niente, a te chiederei appunto di fare una panoramica rispetto alla situazione dei campi dei rifugiati e dei profughi in Libano. Questo perché in Europa, diciamo ultimo anno e mezzo, da quando questa emergenza dei flussi migratori si è fatta imponente, un po' in tutta Europa, laddove lungo le tratte delle migrazioni, laddove gli stati chiudevano i propri confini, sono sorti campi o accampamenti più o meno temporanei, più o meno formalizzati, più o meno legali, dove tutto un numero di persone sono state costrette a sostare in attesa poi di riprendere il proprio viaggio. Però sappiamo che appunto il Libano, dall'inizio della guerra civile in Siria, ospita la maggior parte dei siriani e dei palestinesi che scappano dalla Siria, e che in questi campi, nei campi proprio nei confini all'interno del Libano, vivono da diversi anni, con numeri di questi agglomerati urbani veramente, veramente significativi, niente a che vedere con i numeri che invece si sono visti anche in campi un pochino più stabili, come che si sono formati ad esempio in Francia, a Calais, la famosa jungle, piuttosto che i domini in Grecia o anche lungo la frontiera tra Francia e Italia a Ventimiglia. Quindi a me interessava un po' cercare di capire queste persone che tipo di aspettative hanno, visto che vivono in questi campi, in questi accampamenti, in questi, insomma, agglomerati urbani da diversi anni, e come si sono inseriti appunto all'interno del tessuto delle città. E poi anche magari se ci potevi spiegare che fine fanno, che vita fanno, tutte quelle persone che invece non finiscono nei campi, ma che vengono semplicemente, si inseriscono nei tessuti cittadini in cui si stabiliscono.
Sì, no, beh, innanzitutto appunto c'è da specificare la questione legale che è parecchio diversa dall'Europa, perché il Libano, come la maggior parte degli stati del Levante arabo nel Medio Oriente, non è firmatario della Convenzione di Ginevra del 51. Questo significa che in termini ufficiali non si parli mai di rifugiati, ma piuttosto di sfollati o dispersi. Non si parli neanche di accampamenti informali, cioè scusate, si parla di accampamenti informali ma non di campi propriamente detti, quindi la situazione è piuttosto diversa anche rispetto a quello che come accordo bilaterale l'UNRWA, l'Agenzia per i Rifugiati Palestinesi, ha ottenuto con il governo palestinese. Con il governo libanese. Quindi diciamo che la situazione legale è molto diversa. Non sono persone che vengono riconosciute ufficialmente come rifugiati a livello legale. Ovviamente poi nel parlare quotidiano, insomma in senso informale, la situazione è questa, seppur non riconosciuta ufficialmente dal governo libanese. In realtà, appunto, per quanto riguarda gli insediamenti in Libano, c'è in realtà un piccolo 2% che vive in una sorta di guest houses, che sono come delle case collettive, di solito sotto, diciamo, l'egida, la protezione legale e sociale di una organizzazione non governativa particolare. Abbiamo poi un'ottantina, direi un 80% che vive invece nelle case, quindi diciamo assorbita nel territorio urbano o rurale, anche nei villaggi, ma questo non significa assolutamente che poi abbia dato origine a fenomeni di integrazione sociale, e un 17-18% che vive in questi campi informali di cui appunto parlavamo, che si trovano ormai un po' in tutto il Libano. Quindi questi campi informali si trovano sia su territorio di proprietà del governo libanese, e questo nell'ultimo anno ha dato origine a qualche episodio di direi semisfollamento, nel senso che vengono fatte queste incursioni da parte dell'esercito, vengono controllati i documenti di questi rifugiati siriani, vengono anche effettuati degli arresti, e una parte invece delle terre in cui sono sorti questi accampamenti informali sono invece di proprietà di residenti locali, insomma libanesi. Quindi la maggior parte di questi rifugiati paga l'affitto del terreno sul quale sorge la tenda, insomma la loro tenda, a un o una appunto proprietaria terriera. Questo succede un po' in tutto il Libano, quindi. Diciamo, per quanto riguarda le prospettive di queste persone, la logistica degli aiuti è stata migliore nei campi informali che sorgono un po' in tutto il Libano, perché appunto, come si può pensare logicamente, quando c'è uno spazio molto più organizzato è anche più facile insomma dare degli aiuti in modo standard, coordinarsi, burocratizzarlo, anche se questo ovviamente non è una situazione auspicabile. Invece per quanto riguarda i rifugiati che affittano le case, insomma un po' in tutto il Libano, che pagano regolarmente gli appartamenti, la situazione è più complicata a livello di aiuti, anche se sono sempre registrati con l'agenzia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e quindi sono insomma hanno diritto ad accedere a una certa protezione sociale, servizi come educazione e sanità, o comunque aiuti anche alimentari. La situazione invece è più complicata, perché ovviamente ci sono stati molti più episodi in questi anni di totale incapacità di coordinarsi tra le Nazioni Unite, le organizzazioni non governative internazionali e locali, e anche appunto tra le internazionali stesse, direi. Quindi insomma le prospettive che questi rifugiati possiedono sono o di appunto restare semplicemente in Libano, seppur sono condannati a lavori in nero, informali, e questo li rende molto più vulnerabili al mercato nero del lavoro e quindi allo sfruttamento. In alcuni casi più drastici, diciamo, nel caso delle donne soprattutto, la prostituzione o dei matrimoni in età precoce. Questi in realtà non sono episodi così frequenti, anche se hanno avuto molta attenzione mediatica. Oppure l'altra soluzione, insomma, se si ha un gruzzoletto di soldi più cospicuo o si riceve un prestito in qualche modo da parenti che hanno già approdato alle coste europee, eccetera, è ovviamente quella di cercare di andare in Europa o altrove tramite contrabbando, nella maggior parte dei casi. In pochi casi purtroppo riescono ad ottenere dei permessi legali e ad andare in un paese terzo. Nel caso del tornare in Siria, insomma del ritorno in Siria, è sicuramente anche questa paradossalmente una delle opzioni per alcuni che riescono a sistemarsi o erano originariamente, insomma, soprattutto nelle zone che sono ancora sotto l'ala del regime, semplicemente per il fatto che avendo appunto il regime stesso bombardato le altre aree all'interno della Siria, queste, al di là delle minacce di alcuni gruppi dell'opposizione siriana che possono sicuramente avvenire, alcuni di loro possiedono ancora degli appartamenti o delle case in queste aree più vicino alla costa, intorno a Damasco, insomma. Quindi anche l'opzione di tornare in Siria è stata considerata da alcune famiglie, certamente, seppur questa è uno dei rari casi, e è anche una opzione che era stata considerata da vari diplomatici libanesi a livello mondiale, direi. Anche lo stesso Antoine Shedid ha fatto delle dichiarazioni un paio di anni fa negli Stati Uniti, augurandosi la costruzione di campi per i rifugiati siriani all'interno della Siria. Quindi questo contrasterebbe il principio del non refoulement, che è appunto propriamente chiamato così nel diritto umanitario internazionale, ovvero che il rifugiato, è sempre questo il fatto del problema legale, quando ufficialmente riconosciuto non si suppone che lo si respinga indietro dal paese in cui fugge e in cui viene messo a rischio. Quindi insomma queste sono le opzioni che i rifugiati hanno e più o meno insomma i posti dove vivono. Quindi è anche sono meccanismi di sfollamento diversi rispetto all'Europa, ecco, non siamo ancora giunti insomma in situazioni di dover bruciare accampamenti o cose di questo genere, ma di certo non lo escludo, ecco.
Anzi, penso che da quello che dicevi prima, cioè che c'è una specie di business da parte di alcuni proprietari terrieri che quindi saranno una lobby piuttosto potente, dal punto di vista dei libanesi è meglio perpetuare questa situazione perché possono ottenere dei soldi dagli affitti. Mi senti?
No, non vi sento più, vi ho sentito a scatti.
Ah no, dicevo, tu avevi detto prima che c'erano dei proprietari terrieri che facevano affari praticamente su questi
sì,
rifugiati.
Sì,
quindi
certo
sarà una lobby
sì.
che preferisce che rimangano lo status quo, che si
venga perpetuato. Certo, poi quello dove avvengono gli sfollamenti è la maggior parte delle volte comunque un territorio di proprietà del governo. E poi appunto, come hai giustamente specificato, c'è questa parte dell'economia libanese che ne ha tratto, che era ovviamente quella già elitaria, soprattutto a nord del Libano, che comunque è una regione molto impoverita da anni di abbandono statale e anche da parte delle organizzazioni non governative stesse che si concentravano in Libano per ovvie cause, soprattutto nelle zone della Bekaa e del sud, perché era lì dove insomma avvenivano le incursioni israeliane in numero maggiore nella storia libanese. Quindi comunque alcuni di questi hanno sicuramente tratto un vantaggio, c'è chi affitta dei pezzi di terra appunto destinati alle tende dei siriani, c'è chi ha allargato anche parti del proprio appartamento usando la veranda e cercando di affittare ai siriani. Questo appunto rileva anche l'importanza di specificare la questione dell'ospitalità in Libano, su cui era stata fatta molta pubblicità. Non voglio negare il fenomeno, sicuramente questo avveniva, anche perché comunque il Libano era storicamente parte della Siria stessa, quindi si possono immaginare matrimoni misti, migranti, come si suol dire, migranti economici da molti più anni qui in Libano, da ogni regione della Siria, quindi i legami erano presenti tra i due paesi e c'era sicuramente dell'ospitalità. Ovviamente questa non poteva essere una situazione sostenibile, soprattutto per delle famiglie con un reddito familiare piuttosto basso, e parlo soprattutto della valle della Bekaa e del nord del Libano. Quindi questo fatto fa sì che le organizzazioni non governative in vari casi hanno deciso di dedicare delle somme, dei loro fondi, all'allargamento, al miglioramento delle proprietà immobili di libanesi, di proprietari libanesi, in modo che questi fossero nelle condizioni di ospitare i rifugiati siriani. Quindi molti di questi libanesi ricevono delle quote mensili da organizzazioni non governative per essere in grado di ospitare i rifugiati siriani. Il problema della sostenibilità non si cancella in ogni caso, perché molto spesso questi programmi durano soltanto per un anno, quindi non è comunque sostenibile, come ben sappiamo è un qualcosa che va avanti da marzo 2011. Quindi il problema poi di rispostarsi per questi rifugiati, di trovare delle soluzioni con più famiglie in una stessa casa per essere in grado di pagare un affitto mensile in Libano, oppure di erigersi insomma delle proprie tende, dei propri accampamenti in zone su territorio statale o non statale, resta comunque. Quindi direi che le esigenze attuali, al di là ovviamente dello stato emotivo delle persone, delle prospettive di vita, è sicuramente quello degli affitti e della condizione sanitaria. Entrambe le cose menzionerei, più che aiuti alimentari immediati. E appunto sottolineerei che questa è un'emergenza cronica che è diventata cronica non solo per i rifugiati siriani, ma spesso quando si incontrano rifugiati sudanesi o iracheni che sono qui da anni addietro, direi soprattutto sudanesi dal 2000 in poi e dal 2003 in poi nel caso dei rifugiati iracheni, si trovano assolutamente nelle stesse condizioni o comunque davvero paragonabili ai siriani attuali. Quindi questo è insomma il quadro di un'emergenza cronica in Libano e del problema di forse di non indirizzarsi, di non indirizzare gli aiuti umanitari neanche più in termini di emergenza, ma quindi puntare soltanto a progetti a lungo raggio e anche quando appunto un'emergenza dovesse avvenire, questi progetti a lungo termine dovrebbero cercare di resistere e di inglobare, insomma mantenere la propria forza e concentrarsi sul lungo raggio. Dico questo proprio perché il problema è invece proprio la prioritizzazione dei fondi di queste organizzazioni non governative delle Nazioni Unite a gestire questo tipo di emergenze, prosciugando le risorse da un lato e destinandole alla nuova emergenza.